Ciao a tutti e benvenuti o bentornati a Efesto, il podcast della tecnologia. Oggi sono Maurizio e con me, come sempre, ci sono Marco e Mirko. Ciao Marco.
Ciao, ciao, ciao a
Ciao
tutti.
ragazzi,
Ciao
ciao a
Mirko,
tutti.
ciao. Bene, bentornati. L'argomento di oggi è la diagnosi energetica. E per questo argomento passo la parola a Marco che ci presenterà un gradito ospite. Vai Marco.
Ciao, bene, perfetto. Allora voglio introdurvi questo fondatore di una società, diciamo che si chiama WonderCop, che è Andrea Baccarani. E ci ha proprio suggerito lui questo titolo della nostra puntata proprio sulla diagnosi energetica e quindi partirei proprio salutandolo. Ciao Andrea.
Buonasera a tutti, ciao, ciao Marco.
E chiedendogli che cosa intende per diagnosi energetica.
Ma la diagnosi energetica è sostanzialmente una raccolta di dati che vengono dall'impianto, quindi i famosi dati di campo, no? E che permette di avere una visione complessiva della gestione dell'impianto in generale. Quando applichiamo la diagnosi energetica al concetto, ad esempio, di produzione di energia, ad esempio col fotovoltaico e in generale all'efficientamento energetico, trasformiamo questo efficientamento in qualcosa di attivo. Quindi non è più soltanto l'installazione di dispositivi e di impianti, oppure come nel caso del 110% anche interventi di tipo edilizio, ma è un sistema che attraverso i dati permette di utilizzare al meglio tutto quanto si è installato.
Interessante, quindi parliamo un po' di che tipo di dati si possono raccogliere, perché è una delle domande che mi faccio spesso vivendo qua nella Bassa Padana, ma io che vivo qua nella Bassa Padana, se volessi farmi dell'energia rinnovabile, cosa dovrei fare? Mi devo fare il fotovoltaico che c'è sempre la nebbia, mi devo fare l'eolico che non tira mai il vento. Devo farmi il geotermico che sotto c'è l'acqua a 6 gradi o devo farmi l'idroelettrico che praticamente il livello da me a 30 km di distanza cambia se no di 1 metro. Cosa mi devo produrre io?
Io punterei sull'idroelettrico, se hai qualche milione da spendere non è un problema. No, scherzi a parte, il classico intervento è quello, diciamo, fotovoltaico, indipendentemente dalla nebbia, anche perché adesso ci sono pannelli con caratteristiche veramente molto spinte e che sono in grado di raccogliere la luce solare anche in condizioni estreme. Quindi normalmente si fa riferimento anche dalle nostre parti principalmente al fotovoltaico, anche perché diciamo attraverso anche l'utilizzo di accumuli ci permette di ottenere quasi l'autonomia energetica.
Ma conviene adesso? Conviene avere delle batterie in casa per stoccarsi l'energia, stile quella batteriona che faceva pubblicità alla Tesla qualche tempo fa, che però adesso vedo che non ne pubblicizza più di
Non ne ha più
batterie
bisogno,
grosse da casa.
non ne ha più bisogno perché adesso con il 110% sostanzialmente la batteria rientra in quanto può essere finanziato dal super bonus e di conseguenza non ha più bisogno di fare della gran pubblicità. Sì, sicuramente conviene, anzi, non c'è mai stato un momento come questo per ragionare sulla installazione di pannelli fotovoltaici e di batterie di accumulo, chiaramente sapendo che la normativa, cioè il super bonus, diciamo, ha degli interventi trainanti che sono quelli che permettono di acquisire le famose due classi energetiche, e lì sappiamo che senza quelli non è possibile accedere al finanziamento. Parliamo de dell'isolamento termico, quindi del cosiddetto cappotto, della sostituzione dell'impianto di riscaldamento dell'edificio, e della, chiaramente della sostituzione con pompe di calore, condensazione o con impianti di microgenerazione, e l'adeguamento sismico dell'edificio. Senza quelli non si può accedere al super bonus, però una volta ottenuti le due classi energetiche attraverso queste tre tipologie di interventi trainanti, dopo si possono andare a ottenere, si può andare ad ottenere il 110% anche su altri tipi di interventi che vengono chiamati trainati, quindi okay, l'installazione di pannelli solari, sistemi di accumulo e vabbè, se qualcuno ha l'auto elettrica, anche le colonnine per la ricarica.
Bene, bene. Ma correggimi se sbaglio, quando ti misurano la classe energetica di casa tua, lo fanno in qualche modo a priori sulla carta, mentre, se non ho capito male, la vostra realtà si prefigge di misurare attraverso una serie di sensori che vengono raccolti e collezionati, diciamo dal punto di vista di una misura a posteriori, quello che poi è la vera produzione e il vero risparmio su qualsiasi tipo di grandezza voi siate in grado di misurare, quindi energia elettrica, calore e quant'altro, gas consumato, non lo so, dimmi tu perché cerco di capire.
È assolutamente vero, è assolutamente vero che l'APE, quindi il certificato di diagnosi energetica, vengono calcolati su delle tabelle. Ed è chiaro che l'utilizzo della diagnosi energetica da questo punto di vista è un assoluto valore aggiunto, che paradossalmente potrebbe essere tra virgolette un po' problematico, nel senso che nel momento in cui vai a misurare realmente quello che, come si comporta il tuo impianto globalmente, magari le tabelle risultano non completamente coerenti con quanto si sta rilevando. Però è proprio questa è proprio questo il valore aggiunto, la possibilità in tempo reale. Noi facciamo misurazioni dei dati ogni secondo e quindi sostanzialmente in tempo reale riuscire a raccogliere informazioni provenienti da tutti i dispositivi in casa, sia quelli di impianto sia sensori vari che possono essere installati. Qualcuno, cioè, si parla molto di domotica, no? Sì. La domotica sono sostanzialmente sono dati ambientali, no? Pensiamo alla saturazione dell'aria, quindi la saturazione di CO2 nell'aria, nelle scuole, non soltanto nelle case, no? I sensori di qualità dell'aria, l'umidità.
Ecco. Mi interessa questo aspetto, parlavi di domotica, di case private, poi dopo hai citato le scuole, ma chi potrebbe avere interesse nel fare una diagnosi energetica? Appunto le istituzioni, quindi edifici pubblici oppure i singoli privati, a livello condominiale, a livello aziendale, chi può avere interesse e per chi sarebbe adatto fare appunto una diagnosi energetica?
Ma paradossalmente più si è grandi e più la diagnosi è importante. Nell'industria la diagnosi energetica esiste da decenni, perché effettivamente nell'industria anche risparmiare un 1%, un 5%, un 10% corrisponde a cifre molto alte. Quindi tra quelli che citavi tu, sicuramente le pubbliche amministrazioni avrebbero grandissimi vantaggi, e non solo per la questione, diciamo, del risparmio, ma proprio perché tutto quello di cui stiamo parlando, cioè l'acquisizione di dati, acquisisce valore con l'aumentare del numero dei dati. Nell'informatica noi parliamo di big data, no? Quindi è chiaro che in una installazione come può essere un appartamento, la quantità di dati, per quanto acquisiti una volta al secondo, è abbastanza limitata, mentre più la realtà aumenta, pensiamo al terziario produttivo, ad esempio al terziario anche commerciale, pensiamo a quanto possono essere energivore, ad esempio realtà come i ristoranti o i bar o le pizzerie.
Sì.
Il vantaggio è per tutti.
Certo, vedo che quando hai parlato di Big Data, Mirko ha proprio, gli si sono illuminati gli occhi perché è il nostro docente Google che si occupa anche di Big Data, uno dei nostri docenti super Google che si occupa di Big Data, quindi lascio un attimo la parola che secondo me ha delle domande interessanti.
Sì, Andrea, interessantissimo il tuo argomento, mi piace, soprattutto ho una domanda sul fatto come gestite questi dati, cioè dove li memorizzate e soprattutto se li utilizzate questi dati poi per fare una diagnosi o efficientamento energetico.
Certo. Allora, il nostro dispositivo, che con uno sforzo, l'azienda si chiama Wonder e l'abbiamo chiamato Wondermind con un grande sforzo di fantasia, il nostro dispositivo sostanzialmente in realtà non inventa nulla, questo lo vogliamo dire, non abbiamo un brevetto su questo dispositivo perché in realtà realizza queste funzioni attraverso componenti che sono già sul mercato, quindi parliamo di strumenti esistenti sul mercato. Il concetto sostanzialmente qual è? È quello che i dati vanno prima di tutto acquisiti, e già questo non è scontato, perché all'interno soprattutto degli impianti, se parliamo di domotica adesso con l'IoT, sappiamo bene che i dispositivi nascono per trasferire informazioni anche attraverso il wifi, però se parliamo invece di impianti, tipicamente questi dati o non vengono raccolti nei casi diciamo di installazioni più vecchie, o se vengono raccolti magari non vengono messi a disposizione del cliente perché magari vengono trasferiti direttamente all'azienda che li aggrega e li ripresenta magari attraverso delle app già aggregati. Quello che vogliamo ottenere noi è esattamente il contrario, noi da informatici puntiamo al dato disaggregato, granulare. Perché? Perché ognuno ha modi diversi ed esigenze diverse di conseguenza è importante che attraverso il dato disaggregato l'aggregazione la facciamo noi. Noi intendo noi come clienti, non tanto noi come Wonder, no? Quindi è importante che a riaggregare il dato ci pensi chi sa qual è l'esigenza del cliente.
Certo.
Quindi in questo senso il dispositivo che cosa fa? Acquisisce questi dati attraverso dei protocolli che sono aperti, quindi tipicamente i protocolli aperti sono Modbus, Connex e principalmente questi due, quelli che utilizziamo noi. E di conseguenza, una volta acquisito il dato, cosa fa? Lo archivia sia sotto forma di log sia sotto forma di dato proprio registrato nei database. Poi questo dato può essere rielaborato, quindi reso omogeneo, e poi successivamente può essere rappresentato quindi in maniera diciamo tabellare se vogliamo, oppure attraverso delle dashboard, e poi trasformato in strumenti di intervento sull'impianto.
Ok, quindi posso vedere se tra le varie cose che faccio, perché io magari sto in montagna, faccio contemporaneamente eolico, fotovoltaico e idroelettrico, posso vedere quanto produce uno, quanto produce l'altro, se c'è qualcosa che non sta funzionando bene. Quindi ho una monitoria dei miei impianti in atto, in pratica.
Sia nella produzione che nel consumo. Quindi io posso, se l'impianto è fatto bene, se la diagnosi, l'impianto di diagnosi è fatto bene, io so quanto mi sta consumando, ad esempio quanto sto scaldando e quanto mi sta consumando una stanza rispetto ad un'altra, o un termo rispetto ad un altro. Il livello di dettaglio è scelto dal cliente nel momento in cui installa l'impianto e i sensori.
Ottimo, ottimo. Quindi c'è proprio anche un'idea di valutazione così a livello di stanza, per capire anche se ci sono delle dispersioni. C'ho mio figlio che per fumare lascia sempre le finestre aperte, ad esempio, no? Cose del genere.
Sì, ti dirò Marco che tutto in realtà è nato da una parte dalla capacità del mio collega Alberto Montavoci, che ha ideato la parte diciamo elettronica dell'impianto. Da parte mia l'interesse è venuto un giorno che con mia moglie parlavamo di queste cose, mi ha detto: io quanto abbiamo speso negli anni per acquistare pannelli fotovoltaici, batterie d'accumulo, pompe di calore eccetera, l'ho capito, ma quanto stiamo risparmiando? A quella domanda lì devo dire che io subito, da informatico, ho pensato: ma il problema non c'è, adesso dammi due minuti e ti trovo il dato, no? In realtà ho scoperto tristemente che questi dati, primo, sono aggregati ognuno a modo proprio, quindi difficilmente confrontabili. Secondo, sono in posti diversi, no? Quindi magari l'inverter del pannello fotovoltaico ti dà il dato su una sua app e magari la pompa di calore te la dà su un'altra app o su un sito internet. Quindi per trovare, diciamo, per accentrare questi dati e confrontarli bisogna lavorare molto. Da lì è nata un po' l'idea di abbracciare la logica di Alberto, che stava intanto immaginando la parte elettronica, e di andare invece a ridurre in poltiglia il dato, ok? Quindi cercare di ottenere il dato in assoluto più disaggregato.
Bene, una domanda io, Andrea. Tutto molto molto interessante. Chiedevo, magari andiamo anche a chiudere, sul dispositivo. Quindi questo dispositivo, se ho capito bene, giusto per sintetizzare, fa una raccolta dei dati e ne fa un'analisi, per un'analisi che poi è quella che abbiamo chiamato appunto diagnosi energetica, per cercare di capire effettivamente dove poter intervenire per migliorare l'efficientamento e così via. E la mia domanda è prevista anche una continuazione della diagnosi energetica, nel senso un qualcosa di continuo che anche dopo aver fatto una prima diagnosi, immagino di sì, possa darmi a lungo termine anche uno storico di quello che sono i miei consumi, di quella che è l'efficienza? E a tal proposito mi chiedevo: dove immagazzinate i dati? Cioè, dove vanno a finire questi dati? Questa è la mia domanda.
Ok, sì, assolutamente sì, è così. Voi sapete bene che quando si parla di analisi dei dati, di data analysis, tipicamente se ne parla, diciamo, in tre modi, no? Si parla di analisi descrittiva, che è l'analisi di quello che sta succedendo, predittiva, che è quella che cerca appunto di prevedere delle situazioni, e prescrittiva, che è quella che, a fronte delle situazioni che vengono previste, cerca di fornire una soluzione, un processo, diciamo, di soluzione. Tutto questo chiaramente, all'aumentare della quantità dei dati, diventa sempre più complesso. Quindi sicuramente la logica di riferimento è quella del machine learning, no? E diciamo del deep learning, dell'intelligenza artificiale, poi sono queste evoluzioni, no? Della scienza, dell'analisi dei dati. Sicuramente noi da informatici ci riferiamo a quella approccio. Tutto questo come viene fatto? Tutto questo viene fatto chiaramente attraverso l'utilizzo di, se vogliamo, un cloud, però un cloud che deve forzatamente stare molto attento alla sicurezza, perché è vero che stiamo parlando di dati molto, se vogliamo, non importantissimi, non stiamo parlando
sono
di dati,
anonimi, no? Dai, sono comunque anonimi.
Sono anonimi, sono. Però è anche vero che voi sapete benissimo che l'accesso ai dati implica un potenziale, una potenziale via di accesso a tutto il sistema.
Chiaro.
Quindi l'attenzione deve essere focalizzata anche su questo punto. Un altro punto su cui focalizziamo l'attenzione, ad esempio, è la privacy. La privacy è importante perché sappiamo che c'è, no, una normativa europea che ci vincola. Esatto. E che vincola ad esempio alla cosiddetta pseudonimizzazione, no, che è la separazione del dato anagrafico dal dato acquisito. Quindi c'è una grande attenzione da parte nostra a tutto quello che è la sicurezza del dato.
Ok, quindi vanno a finire su un cloud che comunque immagino sarà in ambito nazionale e che comunque gestite voi, giusto?
Esattamente, è un nostro cloud che acquisisce dati da più installazioni, e questo va nella direzione anche di quella che normalmente viene chiamata smart grid, no? Cioè, quindi supera la questione della singola installazione, quindi del singolo dispositivo di diagnosi energetica, e consente di ragionare sulla distribuzione, sul dialogo tra installazioni, che può portare appunto alla comunità energetica, no? Che è un altro dei temi super caldi di questo mondo.
Bene, Andrea, io direi che la discussione è veramente molto interessante, il tempo direi che è quasi finito, ma chissà, potremmo anche pensare di fare un altro episodio, perché almeno io ancora ne avrei di domande da fare. Anch'io. Non so voi,
Marco.
Prossima volta chiamiamo anche Alberto.
Ma come volentieri, no, volentieri.
Facciamo una comunità energetica tra di noi.
Esatto. No, perché davvero poi ovviamente dall'energia passiamo ai dati, i dati ovviamente hai introdotto tu giustamente, Andrea, degli altri argomenti, alcuni dei quali abbiamo già in qualche modo trattato in passato, ma che vorremmo anche ampliare, che sono appunto quelli di machine learning, intelligenza artificiale, analisi predittiva. E quindi davvero ne avremmo ancora tantissimo. Io dal mio punto di vista non posso far altro che ringraziarti per questo intervento, che è stato molto molto interessante. Sono convinto che anche chi ci ascolta lo reputerà tale. Niente, l'ultimissima domanda e poi ti lascio andare è che cosa, cioè, avete già pensato, di solito si dice sempre così, avete pensato già a qualche evoluzione futura di quello che già state facendo, senza poter dire magari quello che non potete dire? Se c'è qualche idea che state in questo momento, che avete in questo momento in divenire, ripeto, qualcosa che puoi dire.
Sì, no, beh, sicuramente la questione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo, che attualmente la normativa non consente ancora, vorrei chiarire, fino a marzo dell'anno prossimo non saranno possibili, e quindi sicuramente è una cosa futura che ci interessa molto approfondire. È chiaro che lì va a impattare anche su un'altra serie di attori, non ultimo chiaramente il produttore distributore energetico, con il quale è chiaro che è necessario prima stringere accordi. Però quello credo sia in questo momento, sulla parte impiantistica e progettuale, l'obiettivo più interessante. Sulla parte dati chiaramente c'è sempre da migliorare, quindi sulle cose che abbiamo detto lì si può crescere ancora tantissimo.
Benissimo, benissimo. Va bene, allora grazie ancora.
Grazie a voi veramente. Complimenti anche per il vostro impegno, e non si sa mai, magari ci risentiremo.
Sì, dai, sicuramente. Ora sono convinto che ci arriveranno anche delle ulteriori richieste, perché ripeto, l'argomento è veramente molto interessante e a me è piaciuto molto come ce l'hai presentato, quindi penso anche agli altri abbiano avuto la stessa impressione.
Confermo, mi diceva prima Mirko che ha già ordinato il sistema da Andrea, vero? Verrà presto a montarlo a casa tua, vero Mirko?
Sì.
Vengo personalmente.
Va bene.
Di casa, no?
Bene, grazie. Allora,
ringraziamo anche chi ci sta ascoltando. Come sempre vi ricordo che ci potete scrivere via email, ci trovate anche sulla pagina Facebook, e vi do appuntamento al prossimo episodio di Efesto. Ciao a tutti, grazie. Ciao Andrea,
ciao,
ancora.
Ciao.
Grazie ancora. Ciao.